È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, i numeri per chiamarci in diretta fino alle 20:45 per commentare insieme i fatti del giorno, il numero verde per le telefonate 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it, se volete scriverci una mail. Iniziamo subito sentendo i telegiornali di prima serata, 18:30, TG2.
A Catania è decapitata una donna di 41 anni, il marito sono stato io, ma il figlio lo smentisce, confessa il delitto e poi ritratta per gli inquirenti l'autore dell'omicidio e il padre. Obama sulla crisi, non lasceremo svanire l'industria dell'automobile, il governo non ha interesse a guidare la General Motors, la Fiat è il partner adatto per la Chrysler. A Savona ha trovato un giubbotto con 40.000 euro in diamanti, nelle tasche c'erano dei sacchetti, chiamata la polizia pensando fosse droga, invece erano gemme preziose. La risata, anche se forzata, fa bene al corpo e alla psiche, migliora l'umore e le resistenze allo stress, rende più sexy e fa bene al cuore, lo garantisce una ricerca americana.
E va bene, ridere è positivo secondo questo studio, e andiamo a sentire cosa ci propone Studio Aperto.
Obama chiama la Fiat in soccorso dell'auto USA in crisi, la Chrysler ha bisogno di un partner, ha spiegato il presidente americano, l'azienda torinese porterà in dote le tecnologie per nuove macchine con minori consumi, pronti aiuti per 6 miliardi di dollari, ma si dovrà raggiungere l'accordo entro 30 giorni. Giallo di famiglia a Catania, una donna di 41 anni viene sgozzata e quasi decapitata in casa. Prima confessa il marito, poi si autoaccusa il figlio quindicenne, ma il ragazzo ritratta. Non voleva vedere papà in prigione. Arrestato l'uomo, movente la gelosia. Sì, mio marito e mio figlio hanno ucciso Abba in quella rissa, ma non sono due assassini. A Studio Aperto parla la moglie, madre dei due baristi di Milano che colpirono il...
Mentre il mondo è preso da gravissimi problemi, come per esempio quello dell'automobile, salvare o no General Motors Chrysler, con interventi a ripetizione nel pomeriggio italiano del presidente Obama, la politica italiana si occupa di queste cose che vi proporremo, almeno la politica, quella che appare sui giornali, quella che appare sui media, l'acclamazione di Berlusconi, perché a un certo punto durante il congresso, ieri alla fine del congresso, si è tentato una votazione, i delegati hanno tentato una votazione nominale, ma che è diventata improvvisamente acclamazione.
Sì, noi dobbiamo procedere all'elezione del presidente del Popolo della Libertà. Io comunico che la Commissione elettorale ha accertato la regolare presentazione dell'unica candidatura pervenuta e sottoscritta ai sensi dello statuto e ai sensi dello statuto e del regolamento articolo 15 dell'onorevole Silvio Berlusconi a presidente del Popolo della Libertà. Proponiamo all'Assemblea di procedere alla votazione. Ricordo che per votare bisogna alzare il cartellino. Chi è favorevole può essere eletto anche per acclamazione, quindi proclamo eletto.
E va bene, a un certo punto si supera tutto e c'è l'acclamazione. Un altro argomento su cui la politica italiana si attorciglia, si arroventa e discute è la candidatura di Berlusconi come capolista di Forza Italia, anzi del Partito della Libertà, scusate l'errore, in ogni circoscrizione alle elezioni europee. Secondo il Presidente del Consiglio è una candidatura di bandiera perché l'Italia conti di più in Europa.
Per l'importanza di queste elezioni non ho esitazioni a impegnarmi direttamente, come credo un leader debba avere il coraggio di fare. Una candidatura di bandiera, una bandiera, sì, una bandiera dietro la quale ogni vero leader chiama a raccolta il suo popolo. Sarebbe bello che anche il leader dell'opposizione, se esistesse un leader, facesse altrettanto.
Insomma, l'argomento principale di discussione è: fa bene o no Berlusconi a candidarsi come capolista alle elezioni europee? È una truffa, è un imbroglio, è una cosa vergognosa per il paese? Franceschini oggi replica in questo modo il leader dell'opposizione, una vergogna, gli altri capi di Stato certamente non fanno altrettanto.
Lui ha confermato ieri la sua scelta di candidarsi capolista alle elezioni europee, di bandiera, ha detto candidato di bandiera, e io trovo che questa sia una vergogna. È l'unico capo di governo al mondo che nei prossimi mesi, anziché lavorare giorno e notte per risolvere i problemi delle famiglie e delle imprese, sarà in giro a fare comizi e a chiedere voti. C'è qualche altro paese in cui si può immaginare che Sarkozy o Angela Merkel o Brown o Zapatero si candidino capolista alle elezioni europee e nei prossimi mesi facciano campagna elettorale per prendere le preferenze? È l'unico capo di governo in Europa, dei 27 paesi europei, che si candiderà al Parlamento europeo e chiederà voti di preferenza per un posto da cui dovrà dimettersi un minuto dopo perché è incompatibile per legge.
E naturalmente non poteva mancare Di Pietro, il quale parla di Ducetti, non di Duce, non di Mussolini, ma di Ducetti. Poi se n'è inventata un'altra, ma la sentiremo più avanti. Antonio Di Pietro.
Ducetti di ritorno si aggirano intorno alla nostra democrazia. La prima cosa che vuole è che i parlamentari non votino più. La seconda è che i regolamenti parlamentari servono per dare tutto in mano a lui. La terza è che l'informazione non informa più, perché altrimenti 3 anni di carcere.
Tra l'altro Di Pietro registra l'ultimo arrivato in casa sua, che è l'ex filosofo, perché filosofi lo si è per sempre, Gianni Vattimo, che si proclama comunista, cubano, anzi castrista, e però si candida con Di Pietro, annuncia la sua candidatura e vuole essere eletto, dice, altrimenti che mi candido a fare?
Viva la rivoluzione!
Viva!
Viva Cuba Libre!
Non sono disponibile a dire che per questo il regime cubano
è disumano.
E allora benissimo, in quei paesi che io del resto ammiro, come Cuba, per esempio, dove c'è un solo partito, mi sembrano ancora meglio.
Io voglio tornare alla dittatura.
Dittatura è una forma di monopartitismo che perfeziona il bipartitismo.
Costruiremo la nuova vita.
Allora, questa democrazia qui fa ridere i polli. Quando mi si rimprovera di essere castrista, rispondo con pernacchie, perché a lei almeno ci sono dei consigli di quartiere che urlano, litigano, poi magari si minacciano anche e decidono chi si candida.
Sì, magari, scusi Vattimo, magari qualche dissidente lo fucilano,
più adesso li mettono da qualche parte, su, Castro, già Chavez non fucila nessuno, e Castro non fucila più, poverello.
Vada a Cuba!
No, ma infatti a Cuba io starei con la
luce. Andiamo subito ai primi ascoltatori della serata, Enrico da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica pure, Enrico, che voce bassa che ha. Però la sentiamo poco, per cui...
Sentirmi un po' meglio?
Eccoci qui, dica.
Allora, dicevo, di fatto ho telefonato per poter stigmatizzare. Io adesso sto tornando dall'estero e sì, avendo un paio di serate libero, passando con delle persone all'estero, così parlando anche della situazione internazionale, e quando si parla dell'Italia io continuo ad avere sempre le mie sorprese circa come ci vedono all'estero. E questa ultima uscita di Berlusconi con la richiesta di maggiori poteri per il Premier, quando si all'estero vedono benissimo che tipo di maggioranza ha e con quali possibilità possa ottenere i risultati che vuole qualora riuscisse a mettere d'accordo la propria maggioranza, non va molto molto lontano dalla famosa frase detta da Di Pietro sul Ducetto. Io questo aspetto qui lo tengo particolarmente in considerazione, perché vedo che noi invece lasciamo correre questi tipi di cose e ci scordiamo tutto sommato come si fa a diventare a metterci nei guai da soli, lasciando che le cose vadano male e non intervenendo. Così, il mio intervento serviva solo per dire quanto siamo così passivi di fronte a certe piccole cose.
Quali sarebbero queste piccole cose?
Qualcuno che nonostante abbia poteri ne chiede ancora di più.
Naturalmente non è che Berlusconi li chiede per se stesso i poteri, perché se si fa una riforma costituzionale vale anche quando Berlusconi non c'è più. E prima o poi, detto con tutto il rispetto, Berlusconi non ci sarà più, per cui non è che si chieda una riforma su se stessi, una riforma che dia più potere al Premier, un discorso di sistema, diciamo, che prescinde da Berlusconi stesso, a meno che uno non consideri Berlusconi come eterno, e non credo che lei lo consideri come eterno. Poi si può essere d'accordo, non d'accordo. Tempo fa anche il centrosinistra voleva il rafforzamento dei poteri del Premier come una delle possibili uscite da una situazione di indecisionismo all'italiana. A me poi fa impazzire, lo dico con tutto rispetto, Enrico, quando uno mi dice: beh, sa, vado all'estero, chiacchiero con delle persone e me ne dicono di tutti i colori sull'Italia. Ma sì, no, sarà, ma non è un metro di giudizio per poi farsi un'idea sulle cose italiane. La ringrazio. Alfredo da Roma, buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Dica.
Ritornavo sulla candidatura di Berlusconi, che diciamo che il punto di forza è la debolezza del partito del PDL, perché questo non fa altro che confermare che se non si candida Berlusconi, una parte di persone non va a votare. E poi questo è un dato.
Beh, su questo non c'è dubbio, Alfredo.
Per questo si candida. Quello che non capisco del centrosinistra è che si ostina a chiedere queste cose. Insomma,
si ostina a chiedere cosa? Lei dice a fare polemica sul fatto che Berlusconi sia capolista?
Fare polemica che non
beh, però dal punto di vista del Partito Democratico non è un errore puntare su questo, cioè poi si può essere d'accordo o meno, possiamo fare un discorso sulle candidature alle europee anche del passato del Partito Democratico, ma è giusto puntare sul fatto che Berlusconi fa una campagna elettorale che è puntata al rafforzamento del PDL, come peraltro il Partito Democratico per quello che lo riguarda vuole ottenere anche lui un risultato, diciamo, che allontani lo spettro della crisi del Partito Democratico stesso.
Sì, mi scusi, però non è questo, va tutto bene. Siccome però quello che ancora non ha capito il di fare un'analisi su chi vota Berlusconi e su chi vota Berlusconi, non c'è bisogno di mi scusi, sto un attimo in casa, un po' in problema.
Che sta facendo, Alfredo?
No, sono qui alla Farnesina e ci sono dei problemi, che credo che ci sia arrivato qualche personaggio oggi che non so chi sia. Sono
che lavoro fa lei alla Farnesina?
Un tassista.
Un tassista, fantastico. Io adoro i tassisti, che sono nostri grandissimi ascoltatori, li saluto tutti questa sera.
Sì, è contraccambiato. Comunque quello che volevo dire, il PD insiste nel dire queste cose ai suoi elettori sono ben note, agli altri non interessano, assolutamente non interessano, insistendo su questo cosa non fa.
Cioè lei dice Franceschini fa un errore
gravissimo, lo accetta e deve puntare sul fatto, è giusto che si punti in casa di Berlusconi, perché altrimenti Berlusconi non prenderebbe voti. Ecco, questo è un modo di dire, come l'ultima...
Non dovrebbe parlare di imbroglio, di truffa nei confronti degli italiani, perché tanto poi non andrà mai al Parlamento europeo.
E non, quello si sa, è sbagliato. Come la pubblicità che sto vedendo adesso andando in giro, sempre del centro-sinistra, sì. Quando ha parlato Franceschini, un errore di comunicazione che Berlusconi assolutamente non fa. Sulla pubblicità che vediamo, la pubblicità che dice che dei 500 milioni
sul referendum.
No, 500 milioni
alle forze dell'ordine, che cosa?
No, quelli soldi che si dovrebbe tassare al di sopra di un certo
l'una tantum sopra i 120 mila euro di reddito. Ma ormai non ne parla più Franceschini, però.
No, però siccome ci sono, però è sbagliato, perché si dice che devono essere per dare e aiutare chi è in povertà.
Sì.
In Italia è in povertà, parliamoci chiaro, c'è nessuno, parliamoci chiaro. Allora si deve dire che era molto più efficace, infatti mi ero ripromesso di passare lì dove sta il PD, ha detto, di chi si trova in questo momento in difficoltà.
non in povertà,
una parola
dice.
Giusta. Non in povertà, perché la povertà in Italia c'è, voglio dire, come si intende una volta, non c'è, la parola è sbagliata. È
ho
sbagliata,
capito, ho capito Alfredo, vada a dare qualche lezione, lo dico naturalmente con ironia, passi lì a Nazareno e se ci riesce magari incontra Franceschini, che è sicuramente aperto da questo punto di vista, e gli dia dei suggerimenti, ma non lo dico con ironia assolutamente. Lo dico perché magari vuole ascoltare qualcuno, La ringrazio. Dove andiamo? Alessandro Frosinone, buonasera.
Dottor Cruciani?
Sì, eccoci qua.
Sì, mi sente, buonasera.
La sento.
Dottor Cruciani, io volevo farle un appunto.
Me lo faccio, non solo pure, anche due.
Non solo a lei, ma un po' tutta la classe politica,
sì.
Al Presidente della Repubblica e anche...
Lui, addirittura, è passato da me, dal sottoscritto, no, al Presidente della Repubblica, insomma, mi sembra un po' eccessivo.
No, ma sai perché? Perché si sono un po' tutti dimenticati, è andato scemando la questione Cesare Battisti.
Ma non è scemata, Alessandro, siamo in attesa di questa famosa decisione della Corte Suprema brasiliana, non si preoccupi, teniamo d'occhio tutto. Non è che ogni giorno possiamo... abbiamo per settimane e settimane abbiamo tenuto su la notizia, abbiamo cercato di capire cosa accadeva, abbiamo iniziato la nostra piccola battaglia, vedrà che poi ci torniamo
ma
sopra.
No, dottor Cruciani, bisogna insistere, dottor Cruciani, perché se non si insiste con queste situazioni,
sì, sì,
se ne va ancora alla lunga, per mesi, a volte anche per anni, poi le cose vanno scemando, no,
forse lei ha ragione Alessandro, però capisco anche che poi altre notizie arrivano, bisogna un po' cambiare registro, ma noi abbiamo sempre una parte del nostro cuore che pulsa per la questione Battisti, davvero, io lo assicuro, e monitoriamo sempre la situazione per cercare di afferrare qualcosa che può venire dal Brasile. Alessandro, ma il suo suggerimento comunque ci sta tutto e lo prendiamo certamente in considerazione. Aureliano ci chiama da Roma, un nome importante, Aureliano. Eccoci.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, sì, sono Aureliano da Roma. Dunque, io volevo due riflessioni veloci. La prima era in merito alla fusione dell'Alleanza Nazionale con Forza Italia per il Partito della,
sì,
Libertà.
Cosa mi voleva dire?
A mio avviso... quando scomparì tutta un botto la Democrazia Cristiana,
sì,
affermata Forza Italia, questa si è affermata un po' come l'unica soluzione alternativa possibile alla sinistra. Negli anni è rimasta solo questa figura, che è sempre stata quella di Berlusconi, e perché a un certo punto abbiamo bisogno di questa fusione? Per incorporare in qualche maniera degli ideali, una struttura che Forza Italia non ha mai avuto. E allora ecco che è quasi un l'iter naturale quello di fondere l'Alleanza Nazionale con
vabbè, Aureliano, ho capito, il congresso è passato, però cerchiamo di andare avanti, insomma, lei dice è giusta questa fusione, cioè, ho capito, abbiamo sentito, abbiamo fatto le nostre riflessioni. Lei ne vuole fare altre, però ci apporti, ci dia qualcosa di nuovo. A me piace molto questa, invece, la ringrazio Aureliano di questo intervento, questa salsa cubana di Gianni Vattimo. Andiamo subito a sentire come riassume la giornata il TG3 delle 19.
Al via il piano anticrisi per General Motors e Chrysler. Obama, la colpa è dei manager, dalla bancarotta può nascere la ristrutturazione. La crisi dell'auto provoca forti ribassi, l'OCSE la ricchezza calerà del 4,3%, scendono le tariffe di luce e gas. Cambio di direzione al Corriere della Sera, al posto di Paolo Mieli torna Ferruccio De Bortoli, attuale direttore del Sole 24 Ore. Fini nel PDL, sfumature diverse, ma questa può essere una legislatura costituente. Berlusconi, riforme con tutti, ma avanti anche soli. Franceschini risponde al Premier, se si candida alle europee imbroglia gli italiani, io non lo farò. Di Pietro, nessun dialogo sulle riforme. Davanti al Viminale i poliziotti protestano per i tagli, ci hanno chiesto di anticipare le spese per il G8. Maroni, nessun taglio. Minacciato dalla mafia ma rinviato a giudizio perché non ha il tesserino di giornalista, storia di un cronista accusato di fare il proprio mestiere. Autori, attori e maestranza a Roma per il funerale della cultura, 100 milioni di euro in meno, spettacoli tagliati, 400.000 posti di lavoro a rischio.
Va bene, andiamo a sentire anche Sky TG24.
Auto in crisi, Obama presenta il piano e spinge Chrysler verso la Fiat. A picco tutti i titoli del settore, Milano perde 5 punti, male Wall Street.
PIL giù del 4,3%, dice l'Ocse, cala anche la fiducia delle imprese europee.
Tariffe, le famiglie respirano, ad aprile 92 euro di risparmi su luce e gas.
Franceschini sfida Berlusconi a 3 dibattiti, poi lo attacca, è vecchio dentro.
Fini, credo alla legislatura costituente, Calderoli, la Lega mai nel PDL.
Ritorno a via Solferino 6 anni dopo De Bortoli, direttore del Corriere della Sera.
Catania sgozza la moglie per gelosia, il figlio si era accusato per difenderlo.
Pakistan, assalto all'Accademia di Polizia a Lahore, decine di vittime.
Madonna in Malawi, rinviata venerdì l'udienza per la nuova adozione.
Eccoci, 19:20, 800 24 0024, riprenderemo tra poco il nostro filo diretto con gli ascoltatori, con i commenti sui fatti del giorno. Domanda, una delle domande della serata: vi convince questo leader dell'opposizione che insiste soprattutto su un punto, almeno nelle ultime settimane, cioè dire su Berlusconi, capolista alle europee, una cosa ribadita dal Premier anche nel congresso fondativo del PDL, farò il capolista perché è una candidatura di bandiera per il paese, e poi però non sarà al Parlamento europeo. Farò come Fini, dice Franceschini, che non si candida nonostante abbia la stessa incompatibilità di Berlusconi.
Lui mi ha sfidato a candidarmi, ha detto sarebbe bello, ed è veramente una sfida tutta berlusconiana, una sfida a chi imbroglia meglio gli italiani. E io a una sfida a chi imbroglia meglio gli italiani rispondo no, grazie. L'Italia ha bisogno di serietà e non di imbrogli. Io non mi candiderò, resterò a lavorare al mio posto, che è guidare il partito e stare nel Parlamento italiano a fare opposizione. Farò come tutti i capi dell'opposizione e di governo europei, che restano al loro posto ad affrontare la crisi, e farò come fa Fini, come fa il presidente Fini, che ha le stesse norme di incompatibilità che riguardano Berlusconi, che è di destra ma è una persona seria, e non si candiderà alle prossime elezioni europee.
Beh, c'è una grande rivalutazione di Fini in questa settimana da parte del Partito Democratico, è di destra, ma è una persona seria, perché ci sono persone serie di destra, c'è sempre questa parola serietà, persone serie di destra e invece persone poco serie. Franceschini, sempre Franceschini, perché voglio sapere da voi se vi convince questo leader dell'opposizione nel suo modo di fare opposizione, nel suo modo di proporsi. Oggi è tornata di fronte ai giornalisti stranieri, perché Franceschini era in conferenza stampa a Roma, davanti appunto a esponenti della stampa internazionale, ha parlato anche del minutaggio che gli è dedicato dalla televisione di Berlusconi. Ci sono dei dati che ha diffuso Paolo Gentiloni, che è stato ministro della comunicazione del governo Prodi, secondo i quali praticamente Franceschini avrebbe ricevuto lo stesso minutaggio nei telegiornali, nelle trasmissioni di informazione Mediaset di Daniele Capezzone, con il Premier credo 7 volte, 8 volte di più di Franceschini. Sentitelo, Franceschini è arrabbiatissimo su questo.
E poi sfido Berlusconi a rispettare le regole della democrazia. In particolare noi italiani, lo dicono anche i giornalisti italiani, ci siamo un po' tutti assuefatti. Sembra che questa differenza spaventosa di mezzi, di controllo della comunicazione, di spazi televisivi, sia una cosa a cui abituarsi. Non bisogna abituarsi, non è una cosa normale. È una cosa a cui reagire, da denunciare. Per questo adesso Paolo Gentiloni vi darà alcuni dati su cosa è successo sulle reti di proprietà del Presidente del Consiglio, sulle reti Mediaset, da quando io sono diventato segretario del Partito Democratico. Negli spazi e nei minuti, c'è anche un video che dura 20 secondi che vi dà l'idea esattamente di cosa voglia dire questa differenza di spazi. È una questione di democrazia, di rispetto delle regole per una normale competizione democratica.
E a un certo punto ha invitato Berlusconi a 3 dibattiti pubblici, a 3 confronti pubblici, figuriamoci, Berlusconi non ha nemmeno fatto quello con Veltroni prima della campagna elettorale, 3 confronti con i disoccupati, con gli studenti e con gli imprenditori. E poi c'è l'ultima di Di Pietro su Berlusconi, perché naturalmente c'è da spingere sull'acceleratore, sull'allarme democratico, e dopo il Ducetto c'è Dracula.
Ma davvero pensate che si può affidare la riforma della Costituzione a Berlusconi? È come affidare il pronto soccorso a Dracula. Egli non la vuole riformare, la vuole semplicemente stravolgere per fare in modo finalmente di fare quel che gli pare.
Ancora opposizioni, opposizioni, opposizioni. Pier Ferdinando Casini che dice: Berlusconi dice che lo Stato deve essere più efficiente, eccetera, però si è dimenticato, ed è una cosa che a noi sta molto a cuore, devo dire la verità, dell'abolizione, della cancellazione delle province, insomma.
Quando ad esempio ha detto che bisogna snellire la macchina burocratica, ma lui ha preso impegni come me in campagna elettorale di abolire le province. Com'è che le province
oggi...
Oggi
sono state riconfermate.
No, però non sono riconfermate, beh, ma sì, non si parla proprio più dell'abolizione delle province, perché la Lega, che di questa maggioranza detiene, diciamo, la golden share, alla fine è inevitabilmente contro l'abolizione delle province.
Eccoci qui a sentire che cosa? A sentire un bel litigio tra Gasparri e un gruppo di giornalisti durante il Maurizio Gasparri, capo dei senatori del PDL, un gruppo di giornalisti tra cui l'inviato di Radio 24 Elisabetta Fiorito. Sentirete, proprio da una domanda di Elisabetta Fiorito su Alleanza Nazionale nasce una sorta di discussione tra i giornalisti e lo stesso Gasparri.
Non rischia di scomparire inglobata da Forza Italia?
Ma questa è una domanda stupida a cui io non rispondo più, perché ce la fanno sempre. La libertà di dire stupidaggini è una delle garanzie della democrazia. Noi siamo oggi una realtà unita, io presiedo un gruppo di senatori con 150 senatori, la maggior parte dei quali non viene dalla mia stessa esperienza politica, che però riconosce un ruolo, come a Roma c'è il sindaco Alemanno, come nel governo ci sono importanti ministri come Gianfranco Fini, ricopre un ruolo nelle istituzioni. Capisco che chi è di sinistra, come dire, deluso dal fallimento del Partito Democratico, dal disastro in cui precipita la sinistra, ci fa delle domande cretine. Noi diamo delle risposte che potrebbero essere cretine, ma non abbastanza quanto la domanda.
Che tipo di partito sarà il PDL? Se
deve insultare.
Perché no? Deve insultare?
Io non ho insultato lei, ma io dico quello che penso. E lei mi fa le domande, faccio la risposta, lei giudica.
È una domanda normale. È una domanda normale, non è una domanda.
Io posso, se volete fare domande io rispondo. Dopodiché, se volete fare domande non le fate, non ho problemi. C'è la libertà di domande e la libertà di risposta.
Non rischia, però di dire domande cretine,
è una domanda cretina e quindi io rispondo come mi pare. No, ha colto proprio un refrain della sinistra, anche giornalistica, che fa domande per esprimere la frustrazione. Noi siamo contenti oggi, quindi proprio non abbiamo problemi. No, faccia le domande che vuole, io le posso rispondere anche a domande difficili, purché siano intelligenti.
Le domande intelligenti e le domande poco intelligenti, ma l'Italia è il paese delle polemiche infinite, delle diatribe su qualsiasi cosa. Per esempio la città di Firenze, il comune di Firenze ha dato la cittadinanza onoraria, credo, a Beppino Englaro, così si dice, no? Cittadinanza onoraria a Beppino Englaro per una serie di motivi facili da immaginare. Naturalmente il PDL è super contrario, opposizione, addirittura delle persone sono entrate dentro il Consiglio Comunale inneggiando con degli striscioni e dicendo non si danno i premi agli assassini, eccetera, eccetera. Sentite.
Il presidente del Consiglio Comunale, Eros Gruccolini, si dice onorato di conferire la cittadinanza onoraria di Firenze a Beppino Englaro e scoppia un fragoroso applauso lungo quasi 5 minuti. Contemporaneamente i consiglieri del PDL si alzano, consegnano una lettera aperta a Englaro e lasciano l'aula.
Quando una cittadinanza onoraria viene deliberata a maggioranza, non rappresenta tutta la città, è una cittadinanza, ma abbiamo, come è stato scritto a Englaro, moralmente dimezzata.
Amato rimarca l'assenza del sindaco Domenici e il silenzio del candidato sindaco per il centro-sinistra Matteo Renzi.
Il cattolico, non so se maturo o immaturo, Renzi, che forse sull'argomento qualche cosa dovrebbe dire.
In consiglio comunale intanto continua la cerimonia. Il suono delle chiarine saluta Beppino Englaro, che riceve dall'assessore Eugenio Giani la pergamena che lo fa cittadino di Firenze e anche il fiorino d'oro. La cittadinanza è per Eluana, dice Englaro, che era ribelle come è sempre stata Firenze. Ma Giani dice anche che il regolamento per la cittadinanza onoraria deve essere rivisto in modo da renderlo più condiviso.
Vabbè, insomma, diatribe continue anche intorno alla cittadinanza onoraria a Beppino Englaro. Infine, prima della borsa, piccola segnalazione, perché venerdì avevamo ospitato uno chef di un ristorante romano che si era detto pronto ad assumere il romeno scagionato, uno dei due romeni scagionati nella vicenda della Caffarella. È bastato cosa? Che alcuni dei suoi dipendenti dicessero no, questo non lo devi assumere, ci dimettiamo noi, o altre proteste perché si tirasse indietro.
È
un'operazione praticamente che mi sto impegnando veramente con tutto me stesso, anche se sto passando un periodo veramente pieno di cose, tra cantieri, ristoranti in apertura, eventi e cose varie, però quando inizi a fare una cosa e la porta a termine.
Sì, la porti a termine però nel senso giusto, non è che la chiude qui. Pare che questa offerta di lavoro sia stata ritirata per proteste interne. È bastato così poco per far tornare sui propri passi la Mantia. Subito la linea a chi ci ha telefonato e andiamo a Treviso, anzi no, non c'è Antonio, Antonio da Padova, buonasera.
Eccolo qua, buonasera dottor Cusani. Volevo portare una mia testimonianza dall'estero, perché ho sentito un signore prima che parlava che all'estero si dice cosa? Si dice bene dell'Italia. Si dice bene, io vivo tutti i fine settimana all'estero, la famiglia in Repubblica Ceca, e siamo visti come un popolo emergente, tutti ci guardano bene, dottor Cusani.
Sì, non lo so, adesso dipende sempre dalle persone con cui si parla, ma insomma mi sembra che bisogna evitare qualsiasi generalizzazione, da un lato no, e dall'altro.
Ossia, è vero anche questo, però l'Italia sta facendo di tutto per poter venire fuori un po' da questa situazione. Ieri c'era una mostra delle macchine di caffè, diciamo d'epoca, a Brno, immagini lei.
Immagino cosa succedeva nella fiera delle macchine da caffè di Brno.
Era una mostra che facevano vedere le macchine d'epoca dal sì. 1910 fino a oggi, diciamo. Sì. No? Ma questo per far vedere che l'Italia c'è, ha capito?
No, ma immagino, ma su questo non c'è dubbio. Lei dice che la nostra immagine poi non è così male all'estero.
No, non è così male, anzi con questa politica di questo momento, io non sono né di destra né di sinistra, però con la politica di questo momento ci vedono un po' più stabili degli altri, perché la maggioranza abbastanza, diciamo, sostenuta ci mette a riparo da qualsiasi cosa che possano succedere nel campo politico, diciamo.
Referendum del TG della 7, la Cassazione, ed era una decisione della Cassazione, il video, lo schermo è scomparso, ma riguarda una delle tante decisioni, come sapete, della nostra Suprema Corte, che ha deciso che se un marito, pensate un po', se un marito tiene nascosto alla moglie di non poter avere figli, allora il tradimento della moglie diciamo è più comprensibile. Bene, dopo aver saputo questa cosa dalla Corte di Cassazione, andiamo a Treviso da Roberto.
Pronto?
La sento, Roberto, dica pure.
Sì, io sono Roberto, chiamo da Treviso, sono un libero professionista. E, posso dire solo questo, riallacciandomi anche a quello che ha detto il signore prima. Il problema di questo paese non è tanto su qualche eccellenza industriale o tecnologica che indubbiamente abbiamo. Non siamo un paese destrutturato come potrebbe essere un paese di secondo o terzo livello europeo. Il problema è che in questo paese non c'è una visione di futuro, e analizzando in modo attento anche il dibattito politico che c'è stato di recente per la fusione tra Forza Italia e N, la pochezza strutturale, la scarsa visione di futuro è fondamentale per poter riscattare un destino di una comunità che non ha più capitale sociale. Questo paese è finito, e lo dico a malincuore, io per fortuna mi internazionalizzo, vado all'estero, mi muovo, cerco di vivere la mia vita nel modo più europeo possibile, ma la grande differenza tra noi e gli altri paesi è che il capitale sociale di questo paese è ormai ridotto ai minimi termini.
Quando lei parla di capitale sociale, un po' per far capire a tutta la nostra vasta platea, cosa intende?
Per esempio, allora, il problema è semplice, quando la gente ascolta un dibattito politico e non sì. è in grado di avere una visione di contenuti, una visione di strategia, una visione di futuro, una visione di, mi passi questo termine, di sistema, no, coordinato, dove c'è ecologia, dove c'è etica, dove ci sono visioni innovative di futuro, dove c'è un nuovo modo di pensare allo Stato sociale.
Mi faccia un esempio però di un leader oppure di un paese dove questi dibattiti sono all'ordine del giorno.
Ma io ad esempio la Danimarca, la Svezia, la sì. Norvegia, la Finlandia, ecco lì ad esempio la grande differenza tra noi e loro è che lo Stato etico viene, ma uno Stato etico interiorizzato nel profondo, coincide fortemente con l'efficienza del sistema. Noi siamo ancora convinti che essere etici è così un buon atteggiamento, è sicuramente qualcosa che dà risposte a, a domande di senso personale, perché penso che ognuno si debba svegliare dal letto e mettere giù i piedi per qualcos'altro che sia solo il fatto di fare business. Però tu puoi fare business, puoi fare industria, puoi innovare avendo una visione di collettività, di bene comune e di incremento del capitale sociale che in alcuni paesi c'è, e quindi questi paesi usciranno dalla crisi in, in miglior modo, con una società più unita, meno fratturata.
Ma come può contribuire la politica a quello che lei dice?
Io credo che la politica possa contribuire poco, può contribuire a una trasmissione come la vostra, come dice Rampini, i mille aghi che ci sono in questa società, che tutti devono spingere, fare la loro parte.
Quindi... Lei però dice che la politica ha una pochezza di contenuti in Italia che fa paura,
sì,
diciamo.
Sì, la politica non può più rispondere a, a queste necessità, quindi bisogna che la società civile, soprattutto le strutture informali, la stessa Confindustria, la Coldiretti, parlo di chiunque abbia voglia di giocarsi in un destino di senso, che è qualcosa che va un po' al di là del fatto di farcela in questo momento, cioè dire io mi gioco e non ho paura di rendere conto della bontà delle mie idee a nessuno.
Ho capito.
Ma, ecco, questo è importante, perché il capitale sociale si eleva dal basso, se aspettiamo che la politica di risposte di senso e di futuro sarà molto difficile.
La ringrazio Roberto per questo suo intervento molto appassionato e anche molto concreto, nonostante alcune parole che lei utilizza che magari non sono di facile comprensione al nostro grande pubblico. La ringrazio. Gaetano dalla provincia di Salerno. Buonasera Gaetano.
Buonasera.
Mi sente?
Pozzo? Sì, sento, sono con un telefonino.
Siamo qui per ascoltarla.
Posso parlare? Sì, mi sentite?
Può parlare, siamo qui per ascoltarla Gaetano.
Va bene, va benissimo, grazie. Volevo fare due piccole riflessioni. Una su Franceschini, che mi sembra che stia effettivamente comportandosi abbastanza bene, nel senso che sta cercando di esprimere delle opinioni effettive rispetto al paese, rispetto alla situazione di crisi che effettivamente morde, ma morde molto specialmente tra le classi meno abbienti, tipo i giovani pensionati come me. E per la verità le proposte che sta facendo la maggioranza li sta proprio ignorando. Per la verità volevo dire anche un'altra cosa.
La dica.
Il nostro presidente del Consiglio, secondo me, vola troppo alto.
In che
deve
senso?
Cercare di, nel senso che diciamo sembra tutto spettacolo, sembra tutta questa sua fiducia, mi sembra un'illusione. Da dove gli viene tutta questa fiducia? Noi sentiamo dei dati economici che arrivano giorno dopo giorno che sono pessimi a tutti i livelli. Sembra che il nostro presidente del Consiglio vorrebbe ovattare l'Italia. L'Italia siamo inseriti a livello internazionale e noi siamo come gli altri, se non peggio degli altri.
Ho capito.
Allora voglio dire,
dice che il presidente del Consiglio non dovrebbe profondere questo ottimismo, non dovrebbe professarsi ottimista a ogni piesso spinto, dovrebbe essere un po' più realista, diciamo. Va bene, Gaetano. La ringrazio. 1942 800 24 0024. Andiamo a Napoli, restiamo in Campania. Armando, eccoci qui. Armando, dica.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica pure.
Complimenti per la trasmissione, sono un po' emozionato.
Non si preoccupi, vada al sodo, sia grazie. Concreto, efficace se può.
Grazie. Io sono sconcertato, insomma, dalle dichiarazioni di Franceschini.
E perché? E che se fa l'opposizione.
No, sì, appunto. Sono sconcertato, insomma, in merito alla candidatura di Berlusconi.
All'europeo. Cioè, secondo lei Berlusconi fa bene a candidarsi?
Assolutamente. Poi
e perché? Mi spieghi? Perché?
È un messaggio forte.
A chi?
Al centro-sinistra, principalmente, con l'ultima esclamazione.
Ho capito, ma uno fa le elezioni europee, di solito uno si candida alle elezioni europee per andare al Parlamento europeo, non per fare per poi...
Assolutamente sì, però Berlusconi, consapevole dell'anomalia che c'è in Italia, la sua candidatura è solo di rappresentanza. Per
no, ma questo l'ho capito, questo l'ha detto Berlusconi, Armando.
È una mia opinione.
No, ho capito, ma è anche l'opinione di Berlusconi. Ha detto, sono lì per fare una candidatura di bandiera e va bene, insomma.
Sì, mi faccia finire. Io mi riferisco al fatto che Franceschini dovrebbe capire che Berlusconi ci mette la faccia, nel senso che dice ok, per tutti quei candidati alla mia lista io ci metto la faccia, rispondo io per loro.
Sì, ho capito Armando, diciamo la verità, è legittimo secondo me, però bisogna dirlo esplicitamente. Il PDL vuole raccogliere un sacco di voti anche alle elezioni europee. In altri paesi le elezioni europee praticamente non sono considerate come test politico tra i due schieramenti. In Italia tutto diventa un test, lo sarà anche per il Partito Democratico, non c'è dubbio.
È un test per far evolvere anche un po' la democrazia.
Ma sì, sì, adesso non esageriamo.
Berlusconi, mi scusi, nel fatto di presentarsi anche lui, ma per dare un segnale...
Ho capito, ma è passato un anno dalle elezioni, ha capito? Non è che siamo di nuovo da punto a capo a parlare di sfida elettorale tra un leader del centro-sinistra e un leader del centro-destra.
Tuttavia Franceschini dovrebbe... È un leader...
Cioè, secondo lei si dovrebbe candidare anche Franceschini?
Ma per dare un segnale più alla sua parte politica, guardate, quello che garantirò io per quello che fate, ci metto io la faccia. Fino adesso Franceschini la faccia.
Ho capito, ma bisogna. Le elezioni europee sono fatte per mandare gente al Parlamento europeo. Ora, se uno si candida e poi già sa che non ci andrà mai, insomma, la cosa un po' non torna. Da questo punto di vista Franceschini ha ragione. Poi uno può valutare la serietà sotto altri punti di vista, perché come ho già detto la scorsa settimana ci sono persone che sono andate al Parlamento europeo e dopo un anno se la sono filata di nuovo in Italia perché hanno visto l'odore del successo elettorale. Il successo è accaduto per quello che riguarda il centrosinistra dal 2006. Per carità, la migrazione è una brutta malattia, la migrazione dall'Europa all'Italia, non ci facciamo una bellissima figura, ed è trasversale, centrosinistra e centrodestra. La gente si fa eleggere al Parlamento europeo, poi boom, alla prima occasione torna in Italia per fare il sindaco, per fare l'assessore, per fare il deputato, per fare il presidente del consiglio, per fare candidarsi a fare non so che altro, presidente di regione. Andiamo a Torino e abbiamo con noi, ne siamo contenti, Gianni Vattimo, eccoci qui.
Buonasera.
Come va, Vattimo, come va?
Vattimo, avanti, insomma, no, vabbè, adesso sono un po'... Sono eccitato da questa novità.
Come è successo? Mi spieghi un po', perché lei che si dichiara comunista, l'ultimo comunista addirittura, non credo che sia l'ultimo comunista, comunque lei si dichiara insomma castrista addirittura con Di Pietro, che è considerato un po' l'uomo d'ordine, qualcuno nel centro-sinistra dice è la destra, e lei si candida con Di Pietro, incredibile.
Sì, no, intanto io a questa domanda rispondo sempre con il ricordo del CLM, cioè io con Di Pietro e con altri che stanno con lui mi sento come un comunista che stava nel CLN ai tempi del fascismo. Adesso si fanno tutte le proporzioni, si fanno tutte le differenze, però...
Cioè CLN, per spiegarlo, professore, per spiegare, Comitato Liberazione Nazionale. Cioè, secondo lei siamo in questa situazione?
Siamo in una situazione in cui, diciamo, l'opposizione, per esempio, nel Parlamento italiano non esiste. I partiti che si dichiarano i vecchi partiti di opposizione come il PD eccetera, in questo momento rispetto alle elezioni europee non hanno nessuna, no, il PD ha una possibilità ovviamente, ma i partiti di estrema sinistra non hanno nessuna possibilità di superare il 4%. Dunque Di Pietro mi ospita senza chiedermi di cambiare nessuna posizione generale eccetera. In Europa io credo che avremo delle politiche molto molto vicine e molto simili con Di Pietro. In Italia a me va benissimo quello che fa Di Pietro, perché è l'unica opposizione esistente, nel senso che lei la vede da qualche parte.
No, qui a lei non interessa, diciamo, il fatto che poi Di Pietro sia considerato un giustizialista.
Ma a dire la verità, un po' di giustizialismo non mi serve, un legalitario, secondo me. Per esempio, noi viviamo in un paese in cui il Presidente del Consiglio a filo di Costituzione non potrebbe neanche essere deputato per via di tutto quello che osta la sua eleggibilità in quanto concessionario di concessioni pubbliche. Quindi, per carità, un po' di giustizialismo, ma io lo chiamerei legalitarismo, anche costituzionalismo, rispetto e difesa della Costituzione. Questo è un problema. Pensi anche solo al problema del testamento biologico. Se non ci suicidiamo a tempo, non potremmo neanche morire quando stiamo malissimo, e questo è anticostituzionale, però noi ci permettono di... Allora, tutto questo secondo me un po' difeso della legalità e anche della Costituzione ci vuole, e Di Pietro è la persona giusta per questo.
Senta, Di Pietro su Berlusconi, poi per carità, sappiamo che su questo ha costruito una parte importante della sua, del suo modo di opporsi al governo. Passa da un giorno all'altro, non so, all'Argentina dei colonnelli, poi Duce, Mussolini, adesso anche Dracula. Cioè, questo modo di fare opposizione sanguigna certamente, è però anche forte, estrema, se vogliamo, anche nei termini. Le piace?
No, ci sono delle cose che dipendono dai gusti personali, però devo dire che in genere le esagerazioni di Di Pietro non mi scandalizzano. Mi scandalizza molto di più l'avversario con cui se la prende, perché intanto lei prova a sentire qualche volta Gasparri che dice che non è vero che il sondino e l'alimentazione forzata sono terapie, ma sono assistenza naturale alla vita.
Vabbè, non è che lo dice solo Gasparri, però c'è un dibattito su. Lei ce l'ha con Gasparri. Oggi leggo da qualche parte, no, dice Gasparri, mi chiedo se appartiene all'umano, addirittura, non esageriamo.
No, ma nel senso che Gasparri, quando compare in televisione, compare sempre lui, perché è uno dei due capigruppo. Sì. L'altro capogruppo alla Camera è un ex piduista, come del resto Berlusconi. Beh, tutto sommato qualche buona ragione per opporsi, se poi naturalmente, ripeto, io sono
però
scandalizzato.
Mi scusi se la correggo, ma io non credo che Gasparri abbia avuto qualcosa a che fare con la P2 nel passato.
No, però Cicchitto sì.
Ah, Cicchitto sta parlando, uno dei due.
Uno capogruppo al Senato.
Vabbè, ma insomma, possiamo ancora parlare della P2, ma lei ci crede a quello che dice Ferrero oggi? Leggo un'intervista all'Unità, il PDL è il partito della P2, è nato un partito per costruire una svolta reazionaria, il partito della P2.
Però il programma che stanno realizzando, come hanno mostrato molti storici autorevoli, è esattamente il programma che Gelli aveva preparato per l'Italia.
Storici autorevoli, adesso insomma, bisogna vedere. Comunque, lei dice...
Candido in Italia, perché tanto in Italia, se Dio vuole, non c'è niente da fare. In Europa io spero che attraverso le istituzioni internazionali, attraverso una pressione dei paesi ancora più democratici, più rispettosi di noi, soprattutto in questo momento c'è una crisi economica di cui, per esempio, ho ascoltato con attenzione il congresso di unificazione. Avessero mai parlato delle ragioni profonde di questa crisi? Hanno solo detto che la crisi veniva dall'America, l'ha detto Berlusconi, un'influenza americana, però trattato come un'influenza, cioè come se fosse una malattia. A prendere due aspirine siamo a posto.
Insomma, lei è stato già parlamentare europeo, no? Un attimo.
Io sono già stato parlamentare europeo, quindi non ho nessuna.
Però ha voglia di tornare in pista. Come mai? Aveva detto che non ne poteva più, che era un po' mi sembrava dal punto di vista politico un po' deluso, un po' in disarmo.
I partiti con cui mi ero messo, poi Pietro mi sembra l'unica via, mi sembra la vera unica opposizione. Allora, tutto sommato, se me lo propone lui, io l'accetto, e per tutti gli altri non lo.
Ma anche questa durezza per esempio sulla il fatto di essersi opposto all'indulto, questa durezza sui temi della giustizia, le piace anche questa?
Ma cosa vuole? Su certe cose non sono stato consultato, non sono responsabile di tutto il passato di Di Pietro, però certamente oggi mi sembra davvero, io avevo pensato di votare per lui prima ancora che mi chiedesse di candidarmi, perché un uomo di sinistra che oggi voglia non buttare il voto dalla finestra e non darlo al falso partito, a questi democratici che hanno tolto la S,
vota per
e
Di Pietro.
Presto aggiungeranno la DC, vota Di Pietro. C'è poco da fare.
Cioè, lei l'ha votato alle passate elezioni, ha votato Di Pietro?
No, alle passate elezioni ho buttato il voto in una di queste sinistrine.
Ma lì però è il suo posto, lì è il suo posto naturale, però, no?
Il mio posto naturale non è tra quelli che si fanno sempre randellare sulla testa.
Per cui lei vuole essere eletto, diciamo la verità, vuole essere eletto, vatti, ma dunque va con Di Pietro.
Eletto, voglio non sciupare il voto mio di quelli che mi votano. Se poi certamente mi candido per essere eletto, non mi candido per far vedere che mi candido.
Tanto bisogna raccogliere i voti là, per cui
non è che... infatti li raccoglierò. Io spero che i comunisti ancora che circolano per l'Italia, che non si lasciano ingannare da questi due facce martelli, con tutto un po', quindi io sono convinto.
Anche con i socialisti si sono alleati?
Appunto, dice poco.
Non le piace Bobo Craxi?
Non mi piace tanto, ma del resto già oggi l'ho detto sulla stampa. Mi sembra, come dire, se devo stare a sinistra, vado piuttosto con uno che sul serio fa l'opposizione, poi vedrò. Il CLN era questo. Non abbiamo in questo momento il problema di decidere la forma del governo d'Italia nei prossimi mesi. Abbiamo solo il problema di fare un'opposizione coerente e dura a questo regime, diciamo regime, a questa struttura, a questo unanimismo, a questo 51%. Benissimo, facciamolo, poi vedremo.
Bene, Vattimo, la ringrazio. Grazie,
grazie a voi,
buona serata. 1954 800 2400 24. Dove andiamo? Andiamo a Milano. Francesco, buonasera.
Sì,
poi,
buonasera.
Poi a Ferrara andiamo, da Pasquina.
Sì, volevo ringraziare innanzitutto per questo spazio che mi è stato concesso di intervento. Niente, volevo semplicemente riallacciarmi alle dichiarazioni che sono state fatte prima da Franceschini, Di Pietro e Gasparri. Su Franceschini sono d'accordo quando dice che servirebbe forse un riequilibrio di quelli che sono poi gli spazi comunque visivi, mediatici di tutte le forze politiche. Forse probabilmente anche una maggiore autorità da parte delle autorità delle comunicazioni, perché vedo che queste comunque norme in termini di uguale spazio vengono, a mio avviso, continuamente disattese.
Cioè, secondo lei è vero quello che dice Franceschini? Cioè c'è un enorme spazio per Berlusconi sulle reti Mediaset, stiamo parlando di telegiornali, a livello di minutaggio più che per i leader dell'opposizione?
Sì, io non voglio fare...
Bisogna dire una cosa, adesso bisogna controllare questi dati, sicuramente Gentiloni avrà preso dei dati super ufficiali. Diciamo che lo spazio in generale per il governo è sempre stato superiore rispetto all'opposizione. Poi controlliamo, adesso non li ho sotto mano i dati di Gentiloni, c'è stata una conferenza stampa un paio di ore fa.
Un discorso che possa sembrare il solito discorso anti-berlusconista.
No, lei non lo sta facendo.
Una cosa che comunque è palese, mi sembra così evidente che non esiste nessun paese, forse in Thailandia penso, in cui ci sia un Presidente del Consiglio che abbia comunque tre televisioni, ma lo dico proprio senza voler fare il solito discorso dell'anti-berlusconismo. Quindi questa cosa è comunque innegabile.
Però è un discorso anche superato, se vogliamo.
Ma purtroppo no, perché comunque la Costituzione prevede comunque un uguale spazio, quindi fino a quando permarrà questa anomalia è giusto comunque sempre sottolinearla. Poi volevo fare un
Lei può sottolineare quello che vuole, quando uno come Enrico Mentana dice per esempio Berlusconi non vince per le televisioni, lei non ci crede, non è d'accordo?
No, io non ci credo, perché poi non è soltanto il discorso di fare propaganda politica, è il discorso anche di che tipo di notizie si danno, cioè la priorità nelle notizie. Vi faccio un esempio.
Perché secondo lei le notizie di cronaca sono...
Una notizia che è passata assolutamente inosservata. In questi giorni Obama sta facendo una politica molto forte, non si è fatto nessun tipo di problema anche imporre addirittura tetti salariali ai manager, tassare comunque i redditi di
un certo
tipo.
Poi non è che sia passato
alla
grande.
E non mi sembra che gli Stati Uniti siano un paese socialista.
Allora?
Da noi, quando c'è un minimo di giustizia sociale, di domanda, la si spaccia come una domanda, come una richiesta quasi.
No, però mi scusi, non ho capito cosa c'entra questo col discorso dell'informazione.
Raggiunto tra il suo americano Chrysler e la Fiat, condizione posta da Obama per garantire aiuti all'azienda. Il presidente americano loda la casa torinese. Nuovi ribassi per le bollette dal 1 aprile, meno 2% per l'elettricità e meno 7,5% per il gas. Ogni famiglia risparmierà in media 92 euro l'anno. Drammatico ultimatum dei rapitori dei tre volontari sequestrati nelle Filippine, tra cui un italiano. Uccideremo un ostaggio entro domattina. Appello del Papa per la liberazione. Tragedia della gelosia a Catania, uccide la moglie a coltellate, poi chiama la polizia. Il figlio, 15enne, tenta di scagionare il padre accusandosi del delitto. Ferruccio De Bortoli, designato nuovo direttore del Corriere della Sera, per lui un ritorno dopo 6 anni. Riunito il consiglio d'amministrazione del Sole 24 Ore, il direttore sarà Gianni Riotta.
Bene, avete sentito anche il TG5 sulle nomine dei nuovi direttori, sia del Sole 24 Ore che del Corriere della Sera. 800 24 00 24 è sempre il numero per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire anche il TG1 appunto di Gianni Riotta, credo per l'ultimo giorno.
Il piano di Obama per l'industria dell'auto la salveremo, 6 miliardi di dollari a Chrysler all'annuncio dell'accordo con Fiat, male le borse. Berlusconi con la Lega rapporti sempre buoni, Fini è normale discutere, Franceschini alle europee non mi candido ma sfido il premier a dibattiti. Donna decapitata a Catania, arrestato il marito, il figlio tenta di scagionarlo per non lasciare sole le sorelline. Il ragazzo di colore ucciso per pochi biscotti a settembre, ora il filmato dell'aggressione, il padre, fiducia nella giustizia. Giallo a Savona, nelle tasche di un giubbotto abbandonato un tesoro in diamanti, ma nessuno chiede la restituzione. Le rondini arrivano in ritardo, da sempre annunciano la primavera, ma ora temono il clima più freddo e la scarsità di cibo.
Va bene, dalle rondini all'ascoltatore di prima, mandiamo dopo i titoli del telegiornale della 7, eravamo con Francesco da Milano. Francesco, non c'è più. Pasquina da Ferrara.
Ecco, io vorrei dire la mia esperienza che ho fatto al congresso, ho partecipato come semplice iscritto e poi vorrei dire una cosa che mi è piaciuta di questo congresso.
Quale congresso, mi perdoni? PDL?
Il congresso di fondazione del PDL.
No, vabbè, mica scontato, parlando. Esistono i congressi di tante cose.
Il congresso di fondazione, dunque io ho partecipato come semplice iscritta di Forza sì. Italia oppure preiscritta al PDL perché nel Gazzetta abbiamo fatto vabbè, queste sì. cose, insomma ho fatto tutto quello che hanno fatto gli altri, abbiamo battuto le mani, applaudito, sbandierato.
Lei è una di quelle che sbandierava lì davanti agli interventi.
Bellissimo, abbiamo cantato l'inno di Mameli e tutto. Vabbè. Però volevo fare una precisazione sul fatto delle elezioni europee, che sì. Franceschini dice, tra l'altro io sono di Ferrara, Franceschini lo conosco da ragazzino, quando faceva mio figlio. Allora lui non ha precisato una cosa, perché Berlusconi retoricamente ha detto lui si pone a capo del suo popolo per entrare in Europa, ma lui si pone, fa questa cosa per fare eleggere, così ha detto, e io gli credo, a fare eleggere molti parlamentari, perché dice se siamo in tanti potremo incidere sulle scelte europee e guarda caso oggi sentiamo la faccenda delle arance. Dico, i nostri intellecti dobbiamo anche tutelarsi.
La storia delle arance finte,
ecco, quindi lei lo sa che cosa ci fanno per la nostra agricoltura, quindi se siamo in tanti e possiamo incidere sulla scelta potremo anche...
Dunque, secondo lei Berlusconi vuole fare il capolista perché in questo modo porta tanti parlamentari del PDL a Strasburgo, a Bruxelles per fare tante battaglie a favore dell'Italia, questa è la sua idea?
Lui anche dell'Italia, oltre che delle scelte.
Vabbè, quello che...
Ecco, questa è una cosa che lui ha precisato e che nessuno dice. Ecco, è una motivazione che per me è positiva.
Pasquina, mi sembra che la ringrazio di questa osservazione.
Ma volevo dire una cosa che non mi è piaciuta, se permette.
Prego, prego.
Che ho trovato più che altro stucchevole, insomma, quei giovani là sul palco, quelli che hanno parlato, insomma, è stata una forzatura a mio parere, ecco, si sa che lui ha queste manie Berlusconi, ecco, però...
Cioè, cos'è stata una forzatura?
Erano quattro giovani, tanto la ragazza giovane che ha aperto il congresso, tutta...
Vabbè, quello si fa sempre, ormai va di moda portare i giovani a parlare.
Insomma, io, come devo dire, anche altri vicino a me, insomma, abbiamo trovato un po' stucchevole e questa forzatura.
La ringrazio, sono d'accordo con lei, Pasquina. È diventato ormai una moda quello di far aprire i congressi, di parlare con i giovani. La trovo anch'io una cosa stucchevole. 20:04, sentiamo i titoli della 7.
Terribile omicidio a Catania, in preda ad un raptus di gelosia, un uomo uccide la moglie e tenta di decapitarla con un taglierino, il delitto di fronte alla madre della vittima e al figlio 15enne che si autoaccusa per coprire il padre e poi ritratta. Obama boccia i piani di salvataggio di GM Chrysler, serve un nuovo inizio, dice, ma non lasceremo svanire l'industria americana dell'auto e la Chrysler annuncia l'accordo con Fiat, a condizione che di ottenere il finanziamento da 6 miliardi di dollari chiesto dal governo. Alla 7 parla il ministro del lavoro USA, Hilda Solis, tornano in rosso le borse. Franceschini sfida Berlusconi a dibattere con lui sulla crisi, io non mi candido alle europee, dice il leader PD, sono una persona seria come Fini. Il premier avanti tutta con le riforme, anche da soli. E dopo le tensioni del congresso PDL con la Lega, stasera vede Bossi. Amarcord bolognese per Pupi Avati, rievocazione dei mitici anni 50 con gli amici del bar Margherita, ricordi di giovinezza tra ozio, donne e goliardia con l'immancabile protagonista Diego Abatantuono.
Eccoci, allora abbiamo recuperato la linea con l'ascoltatore da Milano, se non sbaglio. Eccoci qua, Maurizio, come si chiama? Francesco
da Milano.
Dica.
Vi ringrazio appunto per lo spazio concessomi.
Di che parlavamo? Parlavamo della presenza di Berlusconi in televisione rispetto a Franceschini, secondo i dati forniti oggi da Gentiloni.
che senza voler fare il discorso che dell'anti-berlusconismo, così, vogliamo dare semplicemente detto, auspicato un maggior controllo, potere da parte dell'autorità delle comunicazioni, così per fare un riequilibrio. Comunque evidentemente ci sono delle forti, comunque, dei forti squilibri in termini di presenze. Poi, non so se è stato, ho sentito anche i titoli dei telegiornali nel frattempo, volevo fare un appunto sulla politica di Obama negli Stati Uniti, perché perché praticamente Obama sta facendo una politica molto forte, una politica che addirittura viene dipinta da alcuni come socialista, voglio dire, che in un paese come gli Stati Uniti mi sembra veramente un paradosso, però dimostra un grande coraggio, perché non si ferma di fronte a nessuno, cioè sta comunque imponendo dei tetti salariali per i grandi manager, spesso responsabili comunque delle gravi perdite finanziarie che sono verificate, e mentre invece da noi purtroppo...
Beh, guardi, quell'operazione là sui manager della grande compagnia di assicurazione eccetera non è che sia molto riuscita come operazione, poi si sta trattando eccetera, però
comunque c'è un segnale forte di risposta verso i risparmiatori innanzitutto e verso comunque anche comunque le grandi...
Vabbè, insomma, a lei piace molto la politica di Obama, questo abbiamo
capito. Ma più che altro io mi chiedo una cosa, perché da noi invece come prima cosa questo governo che ha fatto ha fatto su me una cosa molto grave,
cioè?
Si parla sempre di tutelare i risparmiatori, però poi il ministro Scajola ha di fatto sospeso la class action che era uno strumento importantissimo che si attendeva da anni, che consentiva comunque a molti cittadini di potersi associare liberamente e combattere le cause giudiziarie contro appunto anche questi grandi potenti. Vediamo i casi vari Cirio, Parma.
Francesco, secondo molte persone era congegnata non troppo bene questa introduzione della class action in Italia. Adesso non voglio difendere quello che ha fatto Scajola, non mi interessa, però secondo molte persone, diversi analisti, il modo in cui era stata introdotta, tutte le procedure erano, diciamo, tortuose, erano difficili, erano troppo penalizzanti nei confronti delle imprese, c'erano troppa presenza da parte delle associazioni dei consumatori, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, è un dibattito lungo che si può aprire. Guido, provincia di Caltanissetta, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, è inutile fargli i complimenti per la trasmissione, in quanto è sempre importante una agorà, un momento di confronto anche tra cittadini. Volevo fare un riferimento, intanto una premessa: io non sono un elettore di sinistra, non ho votato Berlusconi alle ultime elezioni nazionali, però qualche appunto voglio dire, senza peccare e senza entrare nello scontato di questo anti-berlusconismo che alcune volte è anche fastidioso, perché secondo me trascura quelli che sono i reali, invece le reali critiche che si dovrebbero fare per prendere il Consiglio in carica. Cioè, secondo me nell'ultimo, in questo congresso che ha, dove lui si è autoproclamato, è stato proclamato, diciamo, leader di questo partito politico, sono mancati i programmi. Oltre a dire parole, voglio dire, alla sinistra, ritengo anomalo che il Presidente del Consiglio pensi ad attaccare l'opposizione. E secondo me invece lui in quella sede doveva...
Un attimo solo, sentiamo questa cosa della 7, direttiva europea su arancia... sull'aranciata senza le arance, l'Italia consente.
Il Senato ha approvato la possibilità di commercializzare bibite con colore d'aroma di arancia senza che dell'agrume ce ne sia una goccia. La legge che recepisce un progetto dell'Unione Europea ora passa alla Camera, ma l'abrogazione della normativa italiana del 61 che prevedeva un minimo del 12% di succo per definire la bibita aranciata è già duramente contestata da consumatori e produttori.
Siamo uno dei maggiori paesi produttori al mondo di agrumi, in questa maniera nelle nostre bibite avremo 120 milioni di chili di agrumi in meno, poi chiaramente è un danno per i consumatori e anche per la salute.
In Italia, dove i bambini obesi sono circa 1 milione, il Ministero della Salute finanzia campagne per una sana e corretta alimentazione, ma di sano nelle false aranciate piene di zuccheri e coloranti non c'è niente, e questo non è l'unico inganno per i consumatori.
Da quest'anno sarà possibile anche fare il vino senza uva, sarà possibile, già è possibile in Europa mettere lo zucchero nel vino, è possibile fare il formaggio senza latte ma con le caseine, per cui un trend sicuramente negativo che danneggia la produzione e i consumatori.
E va bene, questo accade in Europa. Cosa c'è in realtà? C'è un progetto di legge comunitaria che taglia l'obbligo del contenuto minimo del 12% di succo d'agrumi previsto fino adesso per queste bevande. Questo è. ma insomma vedremo naturalmente come andrà a finire, perché ci sono proteste da una parte e dall'altra. Eravamo con Guido, eccoci, Guido.
Allora, ritorniamo al dibattito. Dalle mie parti si producono tante arance, quindi voglio dire, questo danneggerà sicuramente la Sicilia se ci accadesse. Le stavo dicendo, manca la vera proposta, e cioè lui si è presentato un momento importantissimo e che secondo me doveva sfruttare diversamente. Invece io da cittadino non ho notato, soprattutto in questo periodo in cui tutti abbiamo bisogno di nuove proposte per uscire dalla crisi, che attanaglia le famiglie, che attanaglia soprattutto la povera gente, e lui non è uscito con nessuna proposta.
Sì, diciamo che mi scusi un attimo Guido, però il congresso di fondazione di un partito non è che poi debba lanciare per forza delle idee per uscire dalla crisi, lì c'è un governo che agisce eccetera, si è trattato di qualcosa di diverso naturalmente.
Anche se relativamente giovane, ne ho fatti tanti congressi della Democrazia Cristiana.
Sì,
alla fine la proposta politica senza la proposta programmatica non ha valore, mi creda.
No, assolutamente sì, però Guido, ripeto, il congresso fondativo di un partito nuovo non è che per forza bisogna fare poi proporre delle idee particolari, anche perché lì c'è un governo che agisce bene o male a seconda dei giudizi, eccetera. Naturalmente prima parlavo a proposito di arance, di una proposta di legge comunitaria, c'è una direttiva che è stata recepita in un articolo di legge votato oggi al Senato. Allora Guido, che ci vuole dire con questo? Si sarebbe aspettato di più da questo congresso.
Io mi aspettavo senz'altro di più, mi aspettavo una proposta, ma guardi, lei noti le sfaccettature, il dibattito, cioè, cosa ha introdotto Fini nel dibattito nella PDL. Cioè, Fini ha voluto fare un riferimento nettamente sui programmi. Perché non si può fare un accenno al rinnovare la Costituzione?
Sì.
È come se lui fosse in politica da pochissimi anni. Lui negli ultimi 15 anni ha governato l'Italia per circa 8. Cioè, quindi questo continuo proclama a cambiare la Costituzione anche da solo, facendo finta che non esiste l'articolo 138, che la rende praticamente impossibile, il cambio della Costituzione da sola.
Beh no, è possibile dopo, con una procedura un po' più complicata.
Sì,
poi
ma lui ci ha tentato, poi sappiamo come è andata a finire.
Sì.
Abbiamo speso tanti soldi, poi il popolo l'ha bocciata. Questo lo trascuriamo tutti di dirlo. Ora io ritengo che secondo me invece bisognerebbe partire dai programmi, e secondo me è mancato in questo congresso un riferimento ai problemi quotidiani. Io penso che non possiamo continuare ad andare avanti in Italia in questa maniera, a via di proclami, a via di dimostrare muscoli uno con l'altro. Il momento è grave, io faccio sindacalista, so quanto è problematico nei luoghi di lavoro oggi la situazione. Io ritengo che tutti, iniziando chiaramente da chi ha più responsabilità, e questo tocca senz'altro a Berlusconi, a posto di lanciare programmi di guerra, bisognerebbe tutti assieme cercare di trovare soluzioni.
Grazie. Vabbè, per avermi chiamato. Andiamo a Bologna da Luca. Luca, buonasera.
Buonasera. Saluto tutti, buonasera a tutti, bellissima trasmissione, ma vado subito al dunque perché so che ne fa tutte le cose sempre molto velocemente. Quindi,
No, ma lei può dilungarsi come vuole, stasera abbiamo tempo.
Sarò breve, così lasciamo tempo invece alle osservazioni che lei fa sempre molto puntuali, molto, molto precise. Io sono di Bologna e mi riferisco un po' all'osservazione che lei aveva fatto prima, quando lei si riferiva al fatto dei deputati delle europee che poi dopo diventano sindaci. Noi qui a Bologna abbiamo il caso esattamente opposto, il nostro sindaco Cofferati, attualmente ancora sindaco, si è ritirato dalle elezioni, diciamo, dicendo che voleva stare vicino alla sua famiglia, quindi aveva un figlio e dice per questo motivo penso di non essere più in grado di poter fare il sindaco a Bologna. E in questo momento ho saputo che si è candidato alle europee, forse per stare più vicino a suo figlio. Punto di
no, Luca, naturalmente è un'ironia che ho sentito fare a diversi bolognesi, questa su Cofferati e anche ad alcuni candidati a sindaco di Bologna. Francamente non so nemmeno se sia ufficiale la candidatura di Cofferati alle elezioni europee per il Partito Democratico. lui certamente non ha smentito e non ha detto che non andrà a fare il parlamentare europeo. Probabilmente, se posso dare una spiegazione, se posso così immaginarmi una spiegazione, diciamo il lavoro di parlamentare europeo è certamente meno impegnativo di un lavoro da sindaco, no?
E perché?
Beh, sì, ma insomma, diciamo la verità, è meno impegnativo. Non credo che volesse ritirarsi dalla politica non ricandidandosi a sindaco di Bologna, ma non voglio, ripeto, prendere posizione su una polemica che è quella della famiglia e poi degli impegni familiari in contrasto con una candidatura o con una presenza al Parlamento europeo. Probabilmente quell'uscita di Cofferati, voglio stare più vicino alla mia famiglia e questo mi è impossibile, è stata un'uscita un po' infelice, visto che poi si candida a parlamentare europeo. Però ripeto, probabilmente la motivazione è che in Europa, se mai ci sarà una candidatura, il lavoro è meno stressante. Insomma, fare il sindaco non c'è dubbio, se bisogna lavorare in teoria dalla mattina alla sera ininterrottamente, risolvere problemi molto concreti, al Parlamento europeo si può volare più alto. Non so, Luca, mi dica lei.
No, io dico che la candidatura a Parlamento europeo è tanto importante quanto essere un sindaco o essere un parlamentare. Anzi, io forse sono imprenditore, vedo le cose in maniera sempre di più e credo fermamente che il Parlamento europeo sarà quello che per i prossimi anni deciderà le cadenze economiche, le prospettive, diciamo, future a quelli che sono i europei. Quindi,
sì, no, guardi Luca, lei dice è altrettanto importante, non c'è dubbio che sia altrettanto importante. Però io credo che l'impegno di un sindaco dal punto di vista proprio di impegno mentale, di stress mentale, sia largamente superiore a quello di un parlamentare europeo, diciamo la verità, insomma, da questo punto di vista non c'è dubbio. La ringrazio di questo intervento, vedremo naturalmente poi se ufficialmente Cofferati si ricandiderà. Paolo da Catania, eccoci qui.
Buonasera.
Buonasera Paolo.
Complimenti per la trasmissione che seguo sempre con interesse.
Grazie, grazie.
Il mio intervento si riferiva alla notizia dell'aranciata che può essere fabbricata senza le arance.
Sì.
E per me è una buona notizia, nel senso che è un'opportunità per chi le arance ce l'ha e può fare l'aranciata con le arance. Basta informare il consumatore e poi il consumatore sceglie.
Ma infatti io non vedo quale sia il punto.
Poter lavorare. Secondo me si lavora col mercato, non con la politica.
No, ma certo, chi fa cose di qualità credo che abbia addirittura più possibilità poi di comunicare che questa è l'aranciata fatta con le arance, non quella finta. Diciamo.
Io lavoro per un ente certifica le produzioni agroalimentari, esiste la certificazione volontaria di prodotto dove si può mettere in etichetta quello di cui è costituito il prodotto. D'altronde non credo che attualmente col 12% di succo di arance l'agrumicoltura italiana ha tutti questi vantaggi. Perché i nostri numeri a livello nazionale in confronto a quelli delle nazioni che sono grandi produttrici sono ridicoli, nel senso che se ci confrontiamo col Brasile, con la Florida, con la Spagna, le nostre produzioni sono una frazione, no?
No, certo,
però,
certo.
Però sono di grande qualità, per cui se riusciamo a comunicare al mercato, poi il consumatore se vuole una aranciata fatta con le arance la cerca e la compra, anzi per noi è un'opportunità per venderla a un prezzo migliore. Tutto qua, non vedo perché bisogna sollevare un vespaio con questa cosa. Secondo me bisogna puntare sulla qualità e sulla capacità di lavorare con il mercato, dire ai clienti quello che c'è in realtà nel prodotto. Se poi qualcuno cerca sempre di fare il furbo cercando di vendere prodotti di qualità che sono solo sulla carta, è chiaro che abbiamo tutti da perdere. Però secondo me correttezza e trasparenza, tutto qua, non bisogna lamentarsi, bisogna accettare le regole del mercato.
La ringrazio molto Paolo, 20 e 24 e sono assolutamente d'accordo. C'è Veltroni che sta parlando, l'ex segretario del Partito Democratico all'Università LUISS di Roma, e dice: ci sono evidenti rischi nell'attuale fase politica, si sta allargando la forbice tra chi ha e chi non ha. Le preoccupazioni e le ansie per il futuro sono anche suscitate dalla terribile immobilità del nostro paese, immobilità che verrà confermata dal ciclo politico del centrodestra. Non avremo fatto un solo passo avanti perché questa destra non è riformista. Veltroni ha sottolineato poi che l'accentramento del potere è preoccupante perché è in contrasto con l'idea di democrazia, sistema nel quale le decisioni si devono assumere con regole democratiche. Questo passaggio sulla democrazia mi risulta un po' oscuro, però è così che va il mondo. Quando il decisionismo fa capolino, nel bene o nel male, che tocchi all'uno o che tocchi all'altro, c'è sempre qualcuno che dice che il decisionismo in generale non va bene. In particolare poi Beltroni dice perché l'accentramento del potere quando riguarda Berlusconi, ci sono anche le televisioni, c'è un rischio. Va bene, mi astengo da qualsiasi commento. Andiamo a... dove andiamo? Andiamo a sentire Maurizio da Trieste. Eccoci qui, Maurizio.
Buonasera, Cruzzani. Mi sente?
La sento molto bene, dica.
Ah, buonasera. Senti, io voglio... colgo così l'occasione per fare alcune riflessioni con lei, no? Lei, naturalmente, tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Sì.
Senta, allora, sul giornale... no, praticamente ho sentito sul telegiornale di oggi...
Sì.
È stato, diciamo, un piccolo fatto di un pendolare che aveva viaggiato in una carrozza delle ferrovie fredda. Questo ha fatto causa e la causa è stata vinta dai giudici di pace.
Sì, 1600 euro mi sembra, una cosa di questo tipo.
Sì, quello così che mi ha fatto un po' riflettere e mi ha spinto così a telefonare il fatto che le ferrovie, stando quello che è stato detto per la TV, e hanno fatto ricorso, cioè vogliono fare ricorso. Allora, su questo fatto io, diciamo, avrei, diciamo, da dire alcune cosucce.
Ma diciamo che è una normale dialettica che c'è tra un consumatore, tra un cliente che è rimasto evidentemente scioccato, ha fatto ricorso per un inconveniente che gli è capitato, il giudice di pace lo ha risarcito e adesso le ferrovie fanno ricorso. So, mi sembra che siamo nella normalità.
Guardi, non condivido la sua opinione per un semplice motivo, perché le ferrovie, nonostante che siano una società per azioni, viene lautamente finanziata dallo Stato.
Beh, certo.
Allora ritengo, diciamo, giusto che se io, diciamo, faccio una causa che con un'azienda che si misura con il mercato, cioè i soldi li trae proprio, diciamo, dal mercato, allora, diciamo, questa impresa può tranquillamente, diciamo, fare tutti i ricorsi che vuole.
Però mi scusi un attimo, Maurizio, però anche le ferrovie hanno il loro ufficio legale, allora non dovrebbero mai fare ricorso contro qualsiasi sentenza che viene pronunciata a loro danno? Cioè, mi sembrerebbe piuttosto bizzarro. Evidentemente
ho fatto una piccola statistica così del mio piccolo, no? Che c'è proprio quello che è emerso nell'ambito delle mie statistiche, nell'ambito del mio cerchio di conoscenze, che questi qua fanno ricorsi, diciamo, mi consente il termine, a cottimo.
Cioè?
Cioè, uno, diciamo, perdono e fanno ricorso.
Cioè, lei dice in default, praticamente fanno comunque ricorso.
Sì, allora, sa, ritornare al discorso di prima, cioè, a questo punto non diventa più, diciamo, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Ma mi sembra di capire che qui c'è un ricorso, andare contro a un'azienda in cui, diciamo, anziché spendere di suo, spende i nostri soldi.
Sì, no, ho capito, Maurizio. Io non lo so quanto costano i contenziosi legali alle ferrovie, ma non è questo il punto. Cosa deve fare un'azienda se perde un ricorso? Adesso non so quale sia la percentuale lei dice che non si entra nel merito, si fa comunque ricorso. Non lo so.
Sì.
Non lo so, può darsi, Maurizio, non mi pare una cosa che gravi granché sul bilancio delle ferrovie, mi posso anche sbagliare naturalmente, però è normale che un'azienda quando perde un primo grado possa fare ricorso. Certo, la percentuale del 100% sarebbe piuttosto strana, perché a quel punto si fa ricorso praticamente sempre e poi bisogna vedere i risultati finali, ma insomma è un discorso che andrebbe allargato e anche corredato da dati più forti. Dove andiamo? Renato, Torino, prima dei titoli del TG2. Renato, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, volevo parlare del testamento biologico.
Sì, che è successo,
dicevo,
di nuovo?
Il testamento biologico praticamente è passato, non è vincolante per il medico. Allora io dicevo, estendiamo questa legge a tutti i testamenti, perché non vedo perché gli altri testamenti debbano essere vincolanti. Cioè, per me è più importante il corpo che non la casa o la macchina. Lei cosa ne dice?
Beh, insomma, ho capito la sua... come la devo prendere, come una battuta oppure come
una provocazione? Però voglio dire, forse
guardi, Renato, secondo me lei ha perfettamente ragione, perché il testamento biologico è tale, oppure se il medico può anche non seguirlo, che lo facciamo a fare? No?
Infatti non lo facciamo, però io voglio dire, il testamento, credo che il testamento biologico sia più importante del testamento tout court.
Ma no? Quello, perché, non lo so, sa, i soldi pure, le case, le proprietà, i passaggi, non è che sono poca cosa, contano pure quelli.
No, non è, il corpo non è una cosa.
No, ma sto scherzando naturalmente, però si chiama testamento biologico anche se il termine forse è improprio, infatti in Italia lo chiamano, com'è che lo chiamano? Dichiarazioni di fine vita, una cosa di questo tipo.
Sì, fine vita, vabbè, che poi è la stessa cosa.
Sì, diciamo, sì, no, assolutamente, Renato, però non farei un paragone tra il testamento vero e proprio, quello tradizionale, e il testamento biologico. Lei dice se quello è scolpito nella pietra, anche se ci sono contenziosi sui testamenti, deve essere scolpito anche quell'altro. Io sono assolutamente d'accordo con lei, Renato. Il punto è che se poi un medico può intervenire e smentire oppure andare in una direzione diversa rispetto a quello che c'è scritto nel testamento, allora è meglio non fare nulla, e secondo me è meglio non fare nulla.
Sarebbe meglio non fare nulla, ma
lei l'ha fatto su internet, perché molti vanno su YouTube, mandano dei video e dichiarano le proprie volontà.
Sì, certo, era una cosa che comunque secondo me è interessante, visto il mondo in cui viviamo, visto le possibilità che ha la scienza.
No, perché per esempio il professor Veronesi, in un'intervista recente a Repubblica, cosa ha detto? Ha detto: invito gli italiani a fare come me, fare il proprio testamento biologico su internet, dire, esprimere quelle che possono essere o che vogliono essere le ultime volontà. E poi vedrete che ci sarà sempre qualche giudice pronto ad accogliere queste cose. Non è una cosa da poco, quella che dice Veronesi.
No, certamente, è chiaro che se poi il Parlamento però legifera che il testamento non è vincolante, io dicevo...
Ho capito, ma comunque non è vincolante nemmeno quello su internet, non c'è dubbio.
Sì, certamente, no, ma io dicevo, se il Parlamento estendesse questa cosa a tutti i testamenti, forse la gente comincerebbe a preoccuparsi di più. Forse sarebbe più impatto sulla pubblica opinione, no?
La ringrazio, Renato. Marco da Torino, sempre Torino, Marco.
Pronto?
Sì, sì, Marco, buonasera. Un attimo solo, sentiamo i titoli del TG2, poi le do subito la parola.
Obama sulla crisi: non lasceremo svanire l'industria dell'automobile, la responsabilità è dei manager. La Fiat è il partner adatto per la Chrysler, l'accordo fatto tra Torino e Detroit. Tariffe: da aprile calo del 2% per la luce e del 7,5% per il gas, il risparmio medio annuo per famiglia è di 92 euro. Berlusconi, riforme per uno Stato moderno, Fini, legislatura costituente, Franceschini con la candidatura alle europee, il premier imbroglia gli italiani, replica il PDL, lui teme il giudizio degli elettori. A Catania è decapitata una donna di 41 anni, il marito sono stato io, ma il figlio lo smentisce, confessa il delitto e poi ritratta. Per gli inquirenti l'autore dell'omicidio è il padre. A Savona è stato trovato un giubbotto con 40.000 euro di diamanti. Nelle tasche c'erano dei sacchetti, è stata chiamata la polizia pensando che fosse droga, invece erano gemme preziose. La risata, anche se forzata, fa bene al corpo e alla psiche, migliora l'umore.
Va bene, e la va bene. 20 a 38 800 24 00 24, siamo nel nostro rush finale. C'è un ascoltatore, Tommaso, che mi scrive: le faccio presente che Cofferati come sindaco deve risiedere in permanenza a Bologna, quindi lontano da Genova, mentre come parlamentare europeo se la può cavare con qualche giorno di assenza da casa al mese. Lei ha insinuato che le due cose siano equivalenti, tanto per sparare di Cofferati, ma come si può far osservare a Tommaso, evidentemente non ha capito nulla di quello che ho detto, mi sarò espresso male, è esattamente il contrario, difendevo la scelta di Cofferati, tra virgolette difendevo la scelta di Cofferati, di fronte alla telefonata di quello ascoltatore da Bologna, Luca se non sbaglio, dicendo proprio la stessa cosa, che il lavoro da parlamentare europeo è forse meno impegnativo e dunque può dedicare più tempo alla sua famiglia. Ma insomma, bisogna essere meno prevenuti. Poi un'altra cosa che riguarda Berlusconi, ma insomma leggerò magari domani o più avanti. Eravamo con Marco da Torino, velocemente, Marco, mi dica.
Sì, velocissimo, ma prima di tutto un giudizio su Franceschini. A mio avviso Berlusconi è in una botte di ferro, perché finché Franceschini continuerà a criticarlo per tutto, anche per forse quelle che possono essere delle cose molto... molto non sentite dagli italiani, come la candidatura per la legge, appunto per le votazioni europee, penso che Berlusconi possa veramente permettersi di fare di tutto. E su Peppino Englaro, mi sarei aspettato, almeno mi sarei augurato che adesso, nel senso che poteva rifiutarsi di prendere anche la cittadinanza per evitare polemiche.
Ma lei dice che una cittadinanza, diciamo, a maggioranza non è una cittadinanza onoraria. Questo non è un argomento da poco, però.
La cittadinanza, a mio avviso, deve essere un qualcosa che deve essere di tutta la città, ma di tutta complessivamente. Cioè, se no, che cittadinanza?
No, ma questo è vero, Marco. Secondo me è stata un po' una forzatura da parte della, diciamo, della maggioranza del Consiglio Comunale della città di Firenze. Le cittadinanze onorarie non possono spaccare, altrimenti che cittadinanze onorarie sono? Questo si è detto senza polemiche nei confronti di Beppino Englaro, che non c'entra nulla. La ringrazio. Michele, provincia di Treviso, velocemente.
Sì, buonasera, due cose veloci. Sì. La prima mi è venuta in mente adesso quando ho usato la parola magica essere prevenuti, e sono pienamente d'accordo, perché mi ricollego alla signora di prima che ha partecipato al corteo con le bandierine, no?
Sì, al congresso con le bandierine, però insomma non bisogna...
No, uno può fare quello che vuole, però certo. Il tifo da stadio nella politica non lo capisco, perché se io voto Cruciani alle politica, sì. In politica, e Cruciani poi si distanzia dal mio pensiero, io non è perché ho votato e vado allo stadio a tifare, devo continuare.
No, Michele, naturalmente ci sono modi e modi di partecipare alla vita politica. Quello della signora, io non la voglio difendere, non me ne importa niente, no, non è nemmeno il caso di difenderlo. Evidentemente la signora è andata al congresso del PDL, gli andava ad agitare le bandierine, la politica è fatta anche di queste cose.
Va bene, l'importante è che non si arrivi al tifo da stadio. No, perché quando si va allo stadio e un tuo giocatore si butta in aria e non è rigore, tu comunque devi sempre
guardi che le bandiere agitate ci sono in qualsiasi congresso del Partito Democratico, dei comunisti, del Partito Democratico in America, quando agitano le bandierine sulla candidatura con il ticket presidenziale. Insomma, è un modo di fare politica che mi sembra assolutamente democratico, assolutamente civile. Non
essere prevenuti. Ecco,
ma non lo so, poi bisogna vedere.
Io vedo questo in giro, cioè io vedo delle persone che perché hanno votato.
Che hanno i paraocchi, lei dice.
Questo
non c'è dubbio, che sia così. Michele, vuole aggiungere qualcos'altro?
Sì, no, la seconda era sulla puntata di report di ieri sera sul nucleare.
Ce ne occuperemo domani.
Perfetto, niente, volevo solo dire che mi sembrava una puntata fatta su misura per i cittadini, dove possono comunque essere informati, dove parlavano persone competenti, credo, e poi...
Sì, diciamo che non partecipo mai alla santificazione di report, semplicemente perché... perché sì, riconosco il valore giornalistico enorme di report, però non vedo che bisogno ci sia di santificare ogni volta. Mi arrivano molte mail degli ascoltatori in cui scrivono ha visto report ieri sera, diceva le cose giuste. Non è questione di cose giuste o sbagliate, probabilmente si interpellano altre persone e si dicono cose altrettanto corrette, per cui non lo so, ne parliamo domani. Michele, parleremo della questione del nucleare domani. Enrico da Savona, Fabio da Torino, siamo in conclusione praticamente. Fabio da Torino, le do 30 secondi. Enrico da Savona, Robert da Bergamo, ci sentiamo domani se vogliono. Fabio.
Buonasera, sarò velocissimo. Volevo solo dirle che o sabato o ieri, che era domenica, ho acceso la TV e ho visto su Rai 1, Rai 2, sì. Rai 3, Rete 4, su tutte le reti Berlusconi che parlava.
Sì.
Mi sembrava di stare nel libro di George Orwell 1984.
Sì, c'era con un piccolo particolare, Fabio, un piccolissimo particolare. C'era il congresso di fondazione di un partito. Io ricordo che quando c'è stato il Partito Democratico, il Lingotto di Veltroni era la stessa cosa.
Ma non mi interessa, se fosse successo con Veltroni l'avrei criticato.
Ma
uguale.
Che significa? Uno può dire che diciamo si dà troppo spazio alla politica. Posso essere d'accordo con lei, ma insomma. È successo qualcosa, non ne abbiamo parlato anche poco qui alla Zanzara e ci sono i telegiornali che se ne sono occupati, o no?
No, le ripeto, io non sono d'accordo a questa eccessiva copertura, tutto lì.
D'accordo Fabio, la ringrazio. 20:44, abbiamo chiuso, ci sentiamo domani come al solito 18:30, ciao.
La Zanzara.